Allora, noi ci siamo lasciati la scorsa volta terminando il capitolo 10 di Marco, il brano di questa sera è l'immediata continuazione, quindi i versetti che vanno dall'1 all'11 del capitolo 11, quindi Marco 11, 1, 11, tanti 1 ci sono. Col capitolo 11 inizia, lo vedremo dopo, lo spieghiamo bene dopo, ma inizia proprio un periodo molto particolare, inizia l'ultima settimana di Gesù. Ovviamente questa settimana ha un significato teologico, lo vedremo, però è importante perché fino adesso ci è stato presentato il cammino di Gesù con i discepoli, adesso dall'11 al 16, l'ultimo capitolo di Marco, viene raccontata, ecco, la lunga e sofferta settimana di Gesù, l'ultima, che si compie a Gerusalemme. Infatti il brano di questa sera è Gesù mentre va a Gerusalemme. Vengono citate due città, Betfage e Betania, che hanno un significato anche questo. Comunque, vediamo un pezzo per volta. Iniziamo a leggere il testo. Spero che tutti abbiano il Vangelo, altrimenti lì nello scaffale ce n'è a disposizione. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù, sottinteso, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno». Ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino ad una porta fuori sulla strada e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!» Ed entrò a Gerusalemme, nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. È un testo molto ricco, eh? Stasera dobbiamo fare proprio un po' uno sforzo per cogliere tutta la portata di questo testo. Molto bello. Una domanda che ricorre spesso nel Vangelo è: quando verrà il regno di Dio? Non so se vi ricordate, molte volte i discepoli chiedono a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Quando... E Gesù cerca di educare i suoi, il brano di questa sera è una di quelle volte, cerca di educare i suoi a non farsi questa domanda. Cioè la questione non è chiedersi quando verrà il regno di Dio. Infatti Gesù dice in un altro passo: non è dato a voi sapere quando. Non è questo il problema. Il problema è piuttosto come viene il regno di Dio. Perché il regno di Dio in realtà è già venuto. In Luca 17,21 Gesù dice: il regno di Dio è in mezzo a voi, che poi tradotto bene dovrebbe essere: il regno di Dio è dentro di voi. Che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è l'azione di Dio, la presenza di Dio, il modo di agire di Dio, la grazia di tutto, ecco, e la presenza, no? Quindi non chiediamoci quando, non è questo il problema. Il problema è come facciamo a accorgerci dell'azione di Dio nella mia vita. È questo il problema, avere occhi capaci di vederlo. Perché se tu non lo vedi, non te ne accorgi e non puoi accogliere il dono. Ciò che non riconosci non puoi accoglierlo. Allora Gesù cerca di educare i suoi, quindi noi, ad avere occhi capaci di riconoscerlo, riconoscere l'azione di Dio nel mondo, la presenza. Allora la domanda che soggiace a questo testo, ma in realtà tutta questa ultima settimana: come si instaura il regno di Dio? Cioè, come faccio a fare esperienza del regno di Dio che c'è già, ma se io non lo riconosco è inutile che ci sia, può anche esserci. Allora Gesù cerca di educarci proprio a scorgerlo, perché se lo scorgi lo accogli, se lo accogli ti salva. È importante questo, è importante. Il regno di Dio è presente, è presente. Questo è un tema che andrebbe approfondito. Io trovo capitale quel passo di Luca 17. Il regno di Dio è dentro di voi. È dentro di voi. Il problema è che non ce ne accorgiamo, non ne facciamo esperienza. Abbiamo detto che Gesù, col capitolo 11, entra in Gerusalemme, non ne uscirà più. Entra in Gerusalemme, vi resta 5 giorni, il 6° giorno lo uccideranno, il 7° resterà nel sepolcro, l'8° risusciterà. Ora voi capite che Marco, raccontando l'ultima settimana di Gesù, vuole portarci a un significato teologico molto grande. Se la sua permanenza a Gerusalemme è di 6 giorni, volete che Marco usi i sei giorni così? Perché li ha strutturati in 6 giorni? A quale 6 giorni si sta riferendo Marco? Alla creazione, a Genesi, a dirci che i 6 giorni di Gesù a Gerusalemme fungono da ricreazione del mondo. Come Dio ha creato il mondo in 6 giorni, nel 6° giorno ha creato l'uomo, così Gesù nei 6 giorni, e in particolare poi nel 7° nel sepolcro, l'8° la resurrezione, compie una ricreazione. Questo è importante perché noi possiamo leggere il Vangelo e non accorgerci di queste piccole. Vi faccio notare solo una cosa, tanto per far vedere come nulla è a caso, in Marco, ma in realtà in tutti. Il primo giorno va dal versetto 1 al versetto 11 e guardate come finisce il versetto 11. Essendo ormai l'ora tarda, uscì con i 12 verso Betania. Essendo l'ora tarda vuol dire che è sera. Ogni giorno della Genesi, come finiva? E fu sera e fu mattina. Secondo giorno inizia dal versetto 12 e finisce al versetto 19. Guardate come finisce il 19. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. E avanti così. Non si dice mai che è mattina, perché la mattina sarà l'ottavo giorno quando Cristo risorgerà in quell'alba di resurrezione. Però ecco, sono quelle piccole cose che dovrebbero aiutarci a comprendere meglio il Vangelo, perché è strutturato molto bene il Vangelo di Marco. Poi, così, il terzo giorno inizia col versetto 20 e finirà soltanto al 13:37, quindi il terzo giorno è molto lungo. Però avremo modo di vederlo anche noi ormai il prossimo anno, questi versetti. Una parola prima di entrare nel testo, adesso sto facendo soltanto una piccola introduzione. Una parola sull'asino, perché il protagonista di questo primo giorno di Gesù a Gerusalemme, o di avvicinamento a Gerusalemme, è l'asino. L'asino è un personaggio importante nel Vangelo. È vero, noi sappiamo che Gesù è il buon pastore, Gesù si è identificato con la pecora, con il cervo, no? Anche nella tradizione della Chiesa, il leone di Giuda, cioè tanti animali, c'è proprio un vero e proprio bestiario di Cristo, no? Ma anche l'asino, anche l'asino. A Roma, in una catacomba, le catacombe di Commodilla, vi è un graffito rappresentante un personaggio in croce, un crocifisso, antichissimo, quindi della prima comunità cristiana, con la testa di un asino. Ora, c'è una parte della critica che afferma che questa è una bestemmia, no? Probabilmente erano degli anticristiani che hanno rappresentato il Cristo, il Gesù, così, il maestro, seguito dal cristianesimo primitivo, l'hanno voluto rappresentare con la testa dell'asino come una sorta di blasfemia. In realtà, a ben vedere, è un atto di fede, un atto di fede, è uno dei modi di rappresentare Cristo. Perché? Ma perché l'asino rappresenta benissimo il Cristo. L'asino è l'animale mansueto per eccellenza. L'asino porta il peso degli altri. L'asino si sacrifica per l'altro. L'asino ha lunghe orecchie, rappresentante proprio l'ascolto, è l'animale dedito all'ascolto, con le lunghe orecchie. No? Allora è veramente un animale che rappresenta benissimo il Cristo. Tra l'altro ho visto, apro una parentesi, non c'entra molto, ma in questa settimana, in questo mese, nel mese di aprile, al Massimo, al Cinema Massimo di Torino, stanno dando una retrospettiva di Robert Bresson, il grande regista. E tra i film capolavoro di Bresson c'è proprio l'asino Baltazar. L'ho visto questo film, l'avevo cercato tanto in DVD, ma non pare non essere più in commercio. L'hanno dato, un cimelio da Cineteca degli anni del 55 in francese. È bellissimo perché rappresenta questo asino che passa di padrone in padrone, che tra santi, ubriaconi, ladri, omicidi, e lui porta i pesi, non si lamenta mai, lui serve sempre, no? Porta i pesi di tutti questi e morirà. Ferito a morte da dei finanzieri, perché lo usano per passare un confine per il contrabbando, lo feriscono e lui muore silenzioso, stracarico, in mezzo a una mandria di pecore. È bellissimo perché certamente ha un significato del Cristo, no? Infatti una delle protagoniste dice: questo asino è un santo, ecco. Quindi la figura dell'asino. Ovviamente Marco, citando l'asino, sta citando un passo del profeta Ezechiele, che dobbiamo tenere presente se no non capiamo bene. Zaccaria, capitolo 9, versetto 9. E dice, verrà il re e verrà cavalcando un asino. Quindi Marco sicuramente si sta rifacendo a questo passo di Zaccaria, verrà il re, poi vedremo perché è importante questo re, e viene cavalcando un asino. Ecco, Gesù è il compimento della profezia di Zaccaria. È una profezia un po' strana, perché? Perché se viene un re, da che mondo è mondo, un re non cavalcherà mai un asino. Il re cavalca un cavallo. Il potere ha bisogno di cavalli e di carri. Gesù, il vero re, cavalca l'asino, perché il suo è un potere altro. Mentre il re si serve degli uomini per poter affermarsi, Dio, Gesù, che vuole servire gli uomini, cavalca un asino, l'animale del servizio. Questa è la differenza. Qui Marco vuole affermare che in Gerusalemme non entra il Messia atteso che avrebbe sconfitto il nemico, distrutto Roma. No. Qui entra un amore che è solo in grado di amare. Ecco qual è il Dio presentato da Gesù. Dio è onnipotente soltanto nell'amore, e l'amore ama anche i nemici e porta il peso di tutti, di ubriaconi, di carnefici, di santi. Perché l'amore tollera il male di tutti, e tollerare in latino è proprio portare su di sé. Ha preso il male del mondo e l'ha portato, si è caricato il male del mondo e l'ha portato su una croce perché il male non avesse più potere. Ecco, tutto questo sta dietro al brano di questa sera. Adesso entriamo, vi ho dato una chiave di lettura perché poteva sembrare un capoverso, ecco, un paragrafo semplice, ma c'è una grande ricchezza qua dietro. Bisogna tenere presente un po' tutte queste piccole cose. Allora, quando furono vicini a Gerusalemme, quindi noi abbiamo Gesù con i discepoli che stanno entrando a Gerusalemme per non uscirne più in realtà, la città santa, la città del Tempio, dove c'è la presenza di Dio. Il Tempio di Gerusalemme. L'azione si sta svolgendo verso Betfage e Betania. È curioso, hanno entrambi questa desinenza Bet. Significa in ebraico, vuol dire casa. Casa, pensate, Betlem, casa del pane, ad esempio. In questo caso Betfage è la casa dei fichi, Betania la casa di Nun, che non sappiamo chi fosse questo Nun. L'episodio che viene dopo è del fico sterile, quindi ha anche un significato che la scena precedente si svolge a Betfage, la casa dei fichi. Comunque, perché erano importanti queste due cittadine? Ci sono ancora oggi, queste due, sono vicinissime a Gerusalemme, però sono in Cisgiordania, quindi non c'è il muro che divide queste due città da Gerusalemme. Come mai erano importanti queste due cittadine? Perché chi andava a Gerusalemme, visto che era la città santa, non potevano entrare se prima non si fossero purificate, avevano bisogno di purificarsi. Quindi sono le due cittadine in cui c'è bisogno di purificarsi. Adesso vediamo Gesù sta entrando nel Tempio, infatti avete visto alla fine si dice che Gesù entra nel Tempio. E come si è purificato Gesù? È quello che ci viene raccontato adesso. Questo episodio ci racconta, ci dice come purificarsi per entrare alla presenza di Dio. Qual è l'unica purificazione che ci viene chiesta per arrivare all'incontro con Dio? E c'è un'altra purificazione, la scena dell'asino. Perché è importante la scena dell'asino? Perché questa immagine di un Dio che cavalca un asino e cavalcare, sedere sopra, quando voi trovate nel Vangelo, nella scrittura, un personaggio che si siede sopra un'altra cosa, vuol dire che si identifica con quello. In Giovanni 4, ad esempio, Gesù si dice essersi seduto sopra un pozzo, vuol dire che lui è il pozzo, la Samaritana. Quindi si siede sopra un asino, vuol dire che lui è l'asino. Questo è un tecnicismo. La scena dell'asino ci purifica dalle nostre attese di Dio, perché noi quando pensiamo a un Dio che viene, lo pensiamo sempre come potente, come giudice, come padrone, come duro, personaggio duro, giudicante. No. Allora questa idea dell'asino ci purifica dall'idea di Dio. Ci guarisce da una tremenda idea di Dio. Dio non è quello che ha in mano, come i grandi re, gli uomini, ma è l'asino mansueto che porta il peso degli uomini, che morirà su una croce come un asino stracarico di pesi per la salvezza del mondo. Questo, ecco, Gesù ci purifica da queste, dalla nostra idea malata di Dio. Questo è importantissimo. Versetto 2 è curioso anche quel Monte degli Ulivi, eh? Qui la geografia di questo capoverso è impressionante. Betfage, Betania, pensate Betania, tutto il significato di Betania, l'unzione, così. E adesso anche il Monte degli Ulivi, eh? Al versetto 2 si dice che Gesù manda in missione i suoi discepoli. Occhio, sono due. Vi ricordate che quando Gesù ha mandato in missione li manda due a due? Qui ne manda due, giustamente. Mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi, e subito entrando in esso troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. Ora bisogna capire cosa vuol dire questo. È un simbolo, bisogna stare molto attenti. Cosa vuol dire slegare l'asino? Cosa è venuto a fare Gesù nel mondo? E adesso manda i discepoli. Il discepolo, chi è il discepolo? Il discepolo è colui che compie l'azione di Dio nel mondo, cioè Gesù non c'è più, adesso ci siamo noi. E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a slegare l'asino. Ma cosa vuol dire slegare l'asino? Vuol dire slegare dall'uomo, innanzitutto dentro di noi e poi negli uomini che incontriamo, slegare la capacità di servire. Cioè il peccato, che cos'è il peccato? Che cos'è il male? Il male è avere legata la capacità di servire. Se ciò che ci salva, ciò che ci realizza, ciò che ci compie, ciò che ci definisce come uomini e come donne è la possibilità di servire, noi veniamo al mondo e cresciamo con questa capacità legata. E se abbiamo legata la capacità di metterci a servizio degli altri, vuol dire che siamo dei morti. Ecco cosa è venuto a fare Gesù. È venuto a liberarci, a slegare la nostra capacità di amare. È bellissimo, è bellissimo. Questa è la salvezza. La salvezza è poter cominciare a accorgersi che c'è un mondo che ha bisogno, che è legata. E noi siamo chiamati a slegarci per poter slegare. Quello che legherete sarà legato, quello che slegherete sarà slegato. Noi abbiamo questa incapacità di amare. Per dirla con Giovanni, noi siamo vasi pieni di aceto. Vi ricordate, no? Sotto la croce vi era un vaso pieno d'aceto. Cos'era questo vaso? E l'uomo pieno di aceto, che cos'è l'aceto? L'aceto è vino andato a male. Cos'è il vino? È la capacità di amare, la vita, la gioia. Noi siamo vasi pieni di amore andato a male. E finché sta in noi questa incapacità di amare, siamo dei falliti, ci stiamo distruggendo. Il peccato è l'incapacità e l'impossibilità di vivere per ciò per cui siamo stati creati, cioè per l'amore. Chi non ama è fallito. Ed è curioso che si dice subito, c'era bisogno di mettere questo, un po' strano, andate e subito troverete. Ma come subito? Ma certo, perché gli uomini sono tutti così, non avrete problemi a trovare. Il primo uomo che troverete sarà un uomo incapace di amare, partendo da noi. Noi pensiamo di essere dei cavalli di razza, vorremmo essere tutti cavalli con un grande carro, come i potenti, come i re. Ma la nostra vocazione è essere asini che portano il peso degli altri. Infatti dice, nessuno è mai salito su quell'asino. Ma certo, perché nessuno vuole essere l'asino che porta il peso dell'altro. Tutti agogniamo a essere cavalli, per essere in alto e magari servirci dei poveri, servirci degli altri. Il re nell'immaginario collettivo, il re, è la figura che tutti agogniamo di essere, no? Tutti desideriamo essere re. E Gesù è venuto a dirci, sì, vogliate pure essere dei re, ma adesso vi faccio vedere io qual è il re, l'unico re, che è quello che dà la vita, non la toglie, quello che porta i pesi, non dà pesi, è quello che muore per gli altri, non fa morire, è avanti così. Questo è il re che Gesù è venuto. Infatti, nella passione non rifiuta il titolo di re. Pilato gli dice, tu sei re, tu l'hai detto, è vero. Ma un re totalmente diverso, l'unico re che può dare la vita. Allora subito lo troverete e nessuno mi vi è mai salito sopra. Slegatelo e portatelo da me. E qui dice una cosa bellissima. Se qualcuno vi dirà perché fate questo, risponderete il Signore ne ha bisogno. Gesù dice una cosa molto, è anche ironica la cosa, qualcuno vi dirà, ma cosa fate? Ma siete matti a slegare? A slegarvi la capacità di servire? Ma se, da che mondo è mondo l'uomo cerca di farsi servire e voi cercate di slegare questa capacità di servire. Capite? C'è un mondo che vi dirà, se comincerete ad amare, vi dirà, ma voi siete folli. Forse siamo noi stessi prima a dirci, ma che senso ha servire? Che senso ha amare? Che senso ha portare il peso degli altri? Ma siete matti. Perché fate questo? È una domanda capitale. Perché fate questo? Perché ti metti ad amare? Quale merito potrai avere? Ma cosa ti viene? Cosa ti viene? E poi dice, dite a questi, il Signore ne ha bisogno. Guardate che l'unica volta che Gesù in tutto il Vangelo si definisce come Signore, non l'aveva mai fatto. Questa è la prima. E soprattutto è la prima volta in cui si dice che Gesù avesse bisogno di qualcosa. Gesù non ha bisogno di nulla, ha solo bisogno dell'uomo slegato, dell'uomo che finalmente può vivere con felicità, con pienezza, cioè uomini slegati. Ecco l'unico bisogno di Dio. Questo passo di Marco è importante perché ci viene detto, ci viene comunicato, ci viene rivelato qual è l'unico bisogno di Dio. Che io possa vivere in pienezza, felice, realizzato, compiuto. In che modo? Con l'amore dentro, con l'amore che funziona e non più accetto. Lo spirito dentro. Ecco di cosa ha bisogno Dio, dell'uomo felice, dell'uomo realizzato. È bello, è l'unica volta in cui ci viene rivelato qual è il bisogno di Dio. Il Signore ne ha bisogno. Lo rimanderà qui, subito. Lo rimanderà. Perché lo rimanderà? Lo guarisce, poi lo rimanda nel mondo. Nel mondo si legherà di nuovo, tornerà dal Signore, avanti così. La nostra vita non si impara ad amare una volta per tutte. Si impara, oggi amiamo, domani dobbiamo rimpararlo, e avanti così, perché siamo sempre portati a ricadere schiavi, a legarci nuovamente. Allora dobbiamo tornare continuamente, continuamente a farci slegare. Io penso che forse la confessione è questo momento in cui ci si slega dall'incapacità di amare. La preghiera può essere questo momento in cui siamo slegati. Ogni volta che torniamo a Lui perché ci rendiamo conto che vorremmo amare ma non siamo capaci. Cadiamo sempre in questo egoismo esasperato, in questo incentramento perverso verso di noi, questo tentare sempre di legare le persone a noi. Siamo malati, ma alla fine il Signore ci slega e ci rimanda. Allora, avanti. Infatti, al versetto 4 succede tutto quello che Gesù aveva predetto. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta fuori sulla strada e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Vedete, no? Succede proprio quello che aveva predetto. Lo slegano. A ben vedere tutto il Vangelo non vuole far altro che slegare in noi questa capacità di servire. Tutto il Vangelo. Infatti cosa dice? Gli dicono: perché slegate questo? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, cioè rispondono attraverso la parola di Gesù. La parola di Gesù è il Vangelo, ovviamente, quindi tutto il Vangelo ci dice che la cosa essenziale è slegarci, cioè prima slegarci e poi slegare. Questa è la missione dei discepoli, slegare, togliere i legami delle persone, Toglierli dal male, l'unico male è l'egoismo, l'unico male è l'incentramento, l'unico male è il pensare a sé. Noi stiamo facendo quello che il Signore ha detto. Questi discepoli stanno compiendo il Vangelo, stanno vivendo ciò che il Vangelo ha detto. E tutto il Vangelo va in questa direzione. E guardate al versetto 5, alcuni dei presenti dissero loro, ma sarebbe stato normale che questo asino avesse avuto un padrone, e invece ha tanti padroni. Ma siamo noi. Che poi non è, in greco non è alcuni dei presenti, ma alcuni dei signori. Alcuni di quei signori si dissero loro: ci sono tanti signori che ci legano, noi siamo legati a tantissimi signori che fanno di noi quello che vogliono e ci impediscono di vivere in quella modalità, l'unica modalità per cui siamo stati creati, cioè amare ed essere amati. Sono i nostri idoli, siamo legati a catene che ci mettono dentro questa logica del potere, forse sono i nostri mestieri, sono i nostri lavori, e dobbiamo vivere così, dobbiamo vivere di potere, abbiamo bisogno di carri, abbiamo bisogno di grandi strutture, ma certo il mondo ci chiede questo. E siamo legati, non vorremmo farlo, ma dobbiamo. Come si fa a essere servi in questo mondo? Come si fa a servire? Ci uccidono. Ecco, sarebbe solo interessante poter definire tutti i signori di cui siamo schiavi. Tutte le catene che ci legano, che ci impediscono di vivere da uomini e donne felici. Compiute, perché ci impediscono di vivere secondo l'unica logica che salva. Non vorremmo, ma è così. Sottostare a delle regole, sottostare a delle logiche, sottostare al denaro, all'economia, al successo, alla carriera. Sono tutti i nostri padroni. Per non parlare di quelli interiori, che ci dicono appunto: ma perché vuoi vivere così? Perché vuoi vivere servendo? Ma sei folle. Allora è veramente l'unica cosa che ci salva, è vivere secondo la parola. Sulla sua parola io cerco di slegare in me questa capacità di amare, perché mi fido della sua parola. Perché l'unico modo per togliere l'aceto è far tornare il vino che è pienezza e gioia di vita. Sulla tua parola mi fido, faccio questo sulla tua parola, perché credo nel Vangelo. E credere al Vangelo vuol dire proprio credere che c'è una modalità di vita diversa. E infatti dicono: perché slegate questo puledro? E poi dice, vedete alla fine del versetto 6, e li lasciarono fare. È vero, probabilmente si sono stupiti, ma poi dite: ma fate pure. Avessero cercato il potere, non avrebbero lasciato fare. Cioè, guardate che i problemi che incontriamo nel mondo non li incontriamo quando vorremmo amare, ma li incontriamo quando vogliamo essere potenti e fare il gioco del mondo, perché il mondo è invidioso, il mondo è concorrenziale e non ci permetterà di vivere allo stesso modo. Quindi dobbiamo entrare in
conflitto e vince il peggiore, non il migliore, vince il peggiore. Per questo che lasciano fare. Pilato lascia fare Gesù in fondo, no? Perché Gesù non potrà mai fare del male. È un folle, l'idiota. L'idiota è quello che farà il bene nel mondo. Questo è l'idiota di Dostoevskij. È l'uomo che fa del bene. E finché fate del bene, in fondo, sì, ve lo lasciano fare, perché vi considerano idioti. Ma se comincerete anche voi, nei vostri ambienti, a esercitarvi per salire di grado, per fare successo, fare carriera, sgomitare, lì sì che troverete pane per i vostri denti. E perché non vi permetteranno di fare questo? Perché è tutto in un pollaio, il pollo cercherà sempre di guadagnare il piolo più alto della scala. La legge del pollaio è questa, no? Perché? Perché il pollo vuole essere il primo della scala, per non ricevere gli escrementi degli altri sulla testa. Quindi funziona così anche nel mondo, funziona così. Si vuole arrivare a essere i primi della scala, per poter sporcare un po' gli altri sotto, o perlomeno per non farsi sporcare. Quindi li lasciano fare e poi portano il puledro da Gesù. Allora io penso che il rischio è quello di noi cristiani, perché noi siamo il cristiano che legge questa pagina, no? Che si confronta a questa pagina, e penso che stia succedendo dentro di noi quello che succede in fondo nel cristiano da sempre, cioè il cristiano impegnato nel mondo e anche non nel mondo, cioè anche il religioso, quello che vive la vita religiosa, cosa succede? Succede che sa che la logica è questa, la logica del servo, la logica dell'asino, la logica del servizio, sa che questa è salvifica, ma sa anche che il mondo appunto è un altro. Allora noi rischiamo, noi cristiani, di vivere di strabismo, sì. Cioè facciamo l'occhiolino al mondo, che bello però essere, avere un po' di carriera, un po' di successo, un po' di ricchezza, una bella auto, una bella casetta, no? Tutte queste cose. Poi facciamo anche però siamo cristiani, certo che il Vangelo va proprio in un'altra direzione, accidenti. E cosa facciamo? Diventiamo strabici, imbastardiamo in qualche modo. Cosa vuol dire imbastardirsi? Vuol dire fare degli incroci che sono... Provate a unire un cavallo con un asino, cosa viene fuori? Un muro, ignorante, ma soprattutto sterile. E questa, la conseguenza ultima del cristiano che vuole stare un po' da una parte e un po' dall'altra. Diventare un muro. Magari fosse un cavallo, almeno, o un asino. L'Apocalisse, voi non siete né carne né pene, voi dice non siete né caldi né freddi, voi siete tiepidi. Il tiepido è il muro, che è sterile, cioè non porterà mai a nulla, ed è ignorante. Allora è veramente un brano questo che ci mette un po' in crisi, mette in crisi soprattutto chi è impegnato nel mondo. Chi è impegnato nel mondo. Ma anche gli altri, tutti, ci mette in crisi un po' tutti. E poi soprattutto la storia ci insegna che la Chiesa è piena di muli, di gente sterile e ignorante, ma soprattutto che si serve, visto che non è un asino, che non ha bisogno di carri, basterebbe fare un po' di storia delle crociate, ad esempio, no? Guardate che i cristiani hanno inventato, sono lì i cristiani, hanno inventato delle armi da guerra micidiali, solo loro sono riusciti, cioè solo la perversità del cristiano è riuscita a concepire delle armi da guerra che neanche il mondo poteva inventare. di torture, di carri. È proprio quello, cioè quando il cristiano comincia a fare l'occhio al mondo è capace di partorire delle cose che sono spaventose, è curioso questo, è curioso, è demoniaco, diventa demoniaco. E sono cose che fanno pensare. Portano l'asinello da Gesù ed è un incontro molto bello quello dell'asino con Gesù. Perché dall'eternità Dio si aspettava un asino libero, cioè finalmente ha di fronte a sé l'uomo libero. E cos'è la libertà? La libertà è solo la capacità di farsi servo. L'uomo libero è quello che si fa servo. L'unica nostra vera libertà è quella di poter servire gli altri. Quando smetteremo di saper servire non siamo liberi. Essere liberi vuol dire fare il bene dell'altro, cioè di costruirsi come persone. Questo è l'uomo libero. E quando capiremo questo, allora finalmente saremo illuminati. Abbiamo detto che questo primo giorno, questo episodio, è il primo giorno di Gesù. Nel primo giorno della creazione Dio cosa fece? La luce. Vede? Marco dice che questo brano aveva il compito di illuminarci. Illuminarci su cosa? Su come? Cioè, questo brano ci dà la luce per poter comprendere in quale modo il regno di Dio si afferma. Allora, siamo stati illuminati. La luce è finalmente comprendere che quando c'è un uomo che ha scoperto il segreto della vita, cioè di essere libero finalmente dai propri padroni, dai propri idoli, dalle proprie schiavitù, comincia a farsi servo dell'altro, ecco lì si instaura il regno di Dio, perché il regno di Dio è soltanto là dove viene vissuto l'amore. Ma ci vogliono occhi capaci di vederlo, perché Dio c'è, Dio opera nel mondo. Il problema è che l'informazione con cui siamo bombardati ogni giorno non ci parlerà mai dall'affermarsi del regno di Dio. Non può, e per fortuna non lo fa. Ragazzi, ringraziamo che l'informazione ci bombardi sempre di cattive notizie, perché se cominciasse a bombardarci o farci arrivare le buone notizie, siamo messi veramente male. Quindi il fatto che siamo bombardati soltanto da cattive notizie, non abbiamo modo di scoprire quelle belle. Dobbiamo avere occhi per vederle, e ce ne sono tante. Lì dove l'uomo viene rialzato, dove l'uomo viene liberato nella propria dignità, viene tolto dal fango, lì dove si comincia a prendersi cura delle persone, dei più poveri soprattutto, dove si viene data dignità, lì c'è il regno di Dio. Il regno di Dio si afferma ogni volta in cui c'è l'amore in corso. Lì dove c'è l'amore in corso, dove si fa qualcosa, dice Dio che opera. Questo è il regno di Dio. Ma ci vuole molta luce per poter vedere un mondo così. E non saremo certamente aiutati dalla cronaca, perché la cronaca deve dirci le cattive notizie. Ecco allora la luce, nel primo giorno viene creata la luce, Gesù ci illumina su come è presente Dio nel mondo. Dio è presente nel mondo lì dove si vive l'amore. Ogni volta che c'è l'amore in corso, ecco lì c'è Dio. Dove c'è carità e amore, c'è anche un canto che lo dice, lì c'è Dio. Portano il puledro, vi gettano sopra i mantelli ed egli vi salì sopra. Il mantello è un tecnicismo, è una parola tecnica anche questa, l'ho già incontrato. Vi ricordate, mi pare la scorsa volta, il cieco cosa fa? Butta via il mantello. Qui buttano i mantelli sopra Gesù, perché ormai l'asino è Gesù. I mantelli sono le nostre sicurezze. I mantelli sono ciò che ci rivestivano, ci coprivano, sono le nostre maschere, sono tutto ciò che ci permetteva di stare nel mondo per farsi accettare dal mondo, in fondo. Sono le nostre logiche di potere, sono logiche di egoismo, di incentramento. Ecco, vengono gettati tutti su di lui e lui porta il peso di tutto. E lo porterà sulla croce distruggerà tutto ciò di cui ci era di peso in qualche modo. Distrugge la nostra falsa identità. E finalmente rimarremo nudi, ma finalmente liberi. E poi c'è tanta gente che gridano, versetto 9, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, qui si sta citando un salmo che probabilmente anche la Bibbia vi mette a latere, c'è la citazione del salmo 118, è il salmo della pietra scartata, no? Osanna è un modo, è un ebraismo, vuol dire Dio salva, Osanna, ecco. Questa gente non ha capito una mazza, non ha capito nulla, infatti qualche giorno dopo la stessa folla dirà crocifiggilo, crocifiggilo, no? Quindi non ha capito nulla, ma forse siamo anche noi questa gente che grida Osanna, Dio salva, no? Forse va bene così perché ci fidiamo, non capiamo forse fino in fondo il Vangelo, ma come i discepoli ci affidiamo a questa parola, proviamo a vivere così, proviamo a crederci. Poi domani può darsi che diciamo, gridiamo anche noi crocifiggilo perché pensiamo che vivere l'amore sia fallimentare, ma proviamoci a credere che l'unico modo per liberarci, per vivere per da persone libere, complete, compiute, finalmente a immagine e somiglianza di Dio è l'amore, è il servizio, allora noi crediamo, ecco, che questo è l'unico modo, per questo diciamo Dio salva, questa logica salva. E poi, probabilmente, come loro, non capiamo molto. E poi c'è questo versetto 11 che è molto particolare, entra, dopo tutto questo, entra a Gerusalemme e dove entra? Entra nel Tempio. Entra nel Tempio e qui e la presa, questo re che entra non solo a Gerusalemme, che è la città santa, ma entra nel luogo più santo della città santa, è una presa di potere di tutto, cioè Gesù ha preso il potere. Ma che potere è? Abbiamo detto che è il potere di servire. Veramente, qui l'unico modo e il servizio. Cosa farà in quel... Lo dirà il giorno dopo, al versetto 15, lo vedremo forse fra due incontri, al versetto 15 ci viene detto che Gesù dentro quel tempio purifica il tempio, scaccia tutti fuori. Perché in quel tempio viene proprio vissuta una logica, anche nel luogo sacro, anche nel luogo santo, anche nella religione, viene vissuto tutto il contrario di quello che Dio ha detto fino adesso. Allora purifica da queste idee, ma questo è un'altra storia. È curioso che entra nel Tempio e lui si guarda intorno, è interessante questo guardarsi intorno, perché vede tutto un mondo altro e in quel momento non fa nulla. Sembra quasi, è molto ironico qui Marco, perché come se gli cadessero le braccia, ma dove sono capitato? Dove sono capitato? Questo che il Tempio che dovrebbe essere il Vangelo vivente in qualche modo, che dovrebbe essere la proclamazione di chi è Dio, invece il Tempio ci presenta un Dio totalmente diverso, quello dei sacerdoti, dei farisei, di questa gente che ha fatto un commercio di Dio, che presenta un Dio giudice, un Dio potente, addirittura un Dio onnipotente, mentre l'onnipotenza di Dio è soltanto quella del servizio. Quindi per questo che purificherà il Tempio da questa perversa idea di Dio. E dice, ma ormai è tardi, andiamo a dormire. Infatti va a Betania, dove ci sono i suoi amici, Lazzaro,
Marta e Maria, che lo stanno aspettando, perché quando Gesù andava a Gerusalemme andava sempre a dormire, a riposare a Betania, perché a Gerusalemme costava troppo, lui non aveva soldi e andava a casa degli amici a usare un pochino della loro ospitalità. Questo è il capitolo 11, scusate, i primi 11 versetti del capitolo 11, avete visto un testo molto denso, molto, anche molto provocatorio, molto provocante, quindi potrebbe essere una meditazione per i prossimi giorni.